Capitolo 29. Di nuovo in casa di Steerforth. La mattina dissi al signor Spenlow di aver bisogno di un congedo per un po' di tempo, e poiché io non riscuotevo alcun stipendio e per conseguenza non arrecavo alcun documento all'implacabile Jorkins, non ci fu difficoltà ad ottenerlo. Colsi quel destro per esprimere, con la lingua che mi si incollava al palato e gli occhi che mi si velavano mentre pronunziavo le parole, la speranza che la signorina Spenlow stesse in buona salute. Alla qualcosa il signor Spenlow rispose, con non maggiore commozione che se stesse parlando d'un ordinario essere umano, che m'era molto obbligato e che ella stava benissimo. Noi impiegati studenti, germi dell'ordine patrizio dei procuratori, eravamo trattati con tanta considerazione che io ero quasi sempre padrone di tutto il mio tempo. Siccome però non intendevo d'andare a Highgate prima delle 2 pomeridiane, e avevamo quella mattina un altro piccolo caso di scomunica in corte, caso chiamato «Il dovere del giudice invocato da Tipkins contro Ballock per la correzione della sua anima», vi passai un paio d'ore di piacevole assistenza col signor Spenlow. Il caso era originato da una zuffa tra 2 fabbricieri, uno dei quali era accusato d'aver spinto l'altro contro una pompa, il cui manico, essendo dal lato d'una scuola sotto il comignolo d'una chiesa, faceva di quello spintone un oltraggio ecclesiastico. Il processo fu divertente e, andando a Highgate, a cassetta sulla diligenza, pensavo al Dr. Scommons e a ciò che m'aveva detto una volta il signor Spenlow. «Toccate il Dr. Scommons se volete far crollare il paese». La signora Steerforth fu lieta di rivedermi, come pure Rosa Dartle. Ebbi una sorpresa gradita nel trovar che Littimer era assente e che era molto più piacevole e assai meno sconcertante, serviti come eravamo da una modesta camerierina con una cuffia a nastri azzurri, trovarsi per caso addosso gli sguardi di lei invece di quelli dell'uomo rispettabile. Ma ciò che particolarmente osservai, prima che avessi passato mezz'ora in quella casa, fu l'attenta, rigorosa sorveglianza della signorina Dartle su di me e la sua destrezza nel fare il paragone del mio viso con quello di Steerforth e di quello di Steerforth col mio, e il suo atteggiamento d'agguato per qualche cosa che dovesse venir fuori fra i due. Tutte le volte che guardavo verso di lei ero sicuro di veder quel viso affilato, dagli occhi ardenti e neri e dalla fronte penetrante, indagare il mio, poi passare immediatamente a quello di Steerforth, oppure comprenderci in un solo sguardo. E lungi dal cessare quel suo esame quasi di lince, quando vide che me n'ero accorto, a volte ella fissava soltanto sopra di me con quel suo sguardo di succhiello con un'espressione sempre più acuta. Innocente com'ero e sapevo d'essere, riguardo a qualunque colpa di cui ella potesse probabilmente sospettarmi, sfuggivo da quegli strani occhi, incapace di sopportarne l'avido fulgore. Per tutta la giornata, in tutta la casa parve non ci fosse che lei. Se conversavo con Steerforth nella sua camera, sentivo la veste di lei frusciare nel corridoietto al di fuori. Quando io e lui ci mettemmo a giocare ai nostri antichi giochi sul prato dietro la casa, vidi il viso di lei passare da una finestra all'altra, come una luce errabonda, finché non sostò, vigilante, in una. Quando verso sera uscimmo tutti e quattro per una passeggiatina, ella mi chiuse il braccio nella sua mano sottile per tenermi indietro, mentre Steerforth e la madre andavano innanzi e non potevano più sentire. E allora cominciò a parlarmi. «Voi siete stato parecchio tempo senza venir qui», ella disse. «La vostra professione è proprio così attraente e aggiogante da esigere tutta la vostra attenzione? Domando perché mi piace di sapere quando non so. È proprio così?» Risposi che la mia professione mi piaceva abbastanza, ma che non potevo dire che m'occupasse tanto e poi tanto. «Oh, son lieta di saperlo, perché mi piace sempre d'esser corretta quando sbaglio», disse Rosa Dartle. «Intendete dire che è un po' arida, forse?» «Bene», risposi, «forse un po' arida è». «Oh, e questa è la ragione per cui avete bisogno di distrazioni, di riposo ed eccitanti anche, no?» Ella disse. «Ah, verissimo, ma non è un po', dico per lui, non per voi». Una rapida occhiata verso il punto dove Steerforth camminava con la madre mi mostrò chi essa intendesse, ma oltre questo ero completamente smarrito, e dovevo parerlo, senza dubbio. Forse che, non dico che sia, dico per sapere, non è troppo attratto? Non lo fa forse un po' più negligente del solito nelle visite alla sua cieca e tenera madre, eh? Aggiunse con un'altra occhiata verso di loro e un'altra su di me, così acuta che sembrava penetrasse nei pensieri più intimi. Signorina Dartle, risposi, vi prego di non credere. Oh no, ella disse. Oh poveretta me, non pensate che io creda che sia. Non sono sospettosa io. Faccio soltanto una domanda. Non affermo alcuna opinione. Voglio farmi un'opinione su ciò che mi dite voi. Allora non è così come io credo. Bene, son lieta di saperlo. Certamente non è vero, dissi imbarazzato, che io sia responsabile del fatto che Steerforth sia stato lontano di casa più del solito, se c'è stato. Non so nulla di questo, fino a questo momento, se non me lo dite voi. Lo vidi soltanto ieri sera, dopo molto tempo. Proprio? Proprio così, signorina Dartle. Mentre mi guardava in pieno, le vidi il viso diventar più affilato e più pallido, e le tracce della vecchia ferita allungarsi e passare per il labbro deformato fino al labbro inferiore e traversarle il mento. V'era qualche cosa di realmente minaccioso in questo, e nella lucentezza degli occhi che mi guardavan fissi. «E che fa?» Ripetei le parole più a me stesso che a lei, tanto ero meravigliato. «E che fa?» Ella disse con un ardore che sembrava potesse consumarla come un fuoco. «In che lo assiste quell'uomo che non mi guarda mai senza un'impenetrabile falsità negli occhi? Se voi siete onesto e fedele, non vi chiedo di tradire il vostro amico, vi chiedo soltanto di dirmi che cosa lo guidi. Collera, odio, orgoglio, irrequietezza, qualche strana mania, l'amore». «Signorina Dartle», risposi, «come dirvi e farvi credere che di Steerforth non so nulla di diverso da ciò che sapevo quando venni qui per la prima volta? Non so pensare a nulla. Fermamente credo che non vi sia nulla, e inoltre comprendo appena ciò che dite». Mentre ella mi guardava fisso, una contrazione o una vibrazione, dalla quale non potei scompagnare l'idea della sofferenza, apparve in quel crudele contrassegno, e le fece sollevar l'angolo del labbro come per dispregio o per sdegnosa pietà. Si mise la mano in fretta sulle labbra, una mano così sottile e delicata che quando l'avevo veduta levata innanzi al fuoco per ripararle il viso, l'avevo mentalmente paragonata a porcellana finissima, e dicendo, rapida e commossa e ardente, «Giuratemi di non dir nulla di questo», non aggiunse più una parola. La signora Steerforth era straordinariamente felice in compagnia di suo figlio, e Steerforth le si mostrò quel giorno particolarmente attento e rispettoso. M'era molto grato vederli insieme, non solo a cagione del loro affetto reciproco, ma per la loro sorprendente rassomiglianza, e la maniera come ciò che c'era in lui di altero e di impetuoso si rammorbidisse in lei, per l'età e per il sesso, in una dignità piena di grazia. Pensai più d'una volta che era una fortuna che nessuna ragione grave di dissidio li avesse mai divisi, altrimenti quelle creature, dovrei piuttosto dire quelle due gradazioni della stessa natura, si sarebbero potute riconciliare più difficilmente di due caratteri assolutamente opposti. Ma debbo confessare che questa idea non era stata formulata dal mio discernimento, ma dalle parole di Rosa Dartle. Ella disse a desinare, «Ma ditemi però, qualcuno di voi, ci ho pensato tutto il giorno e vorrei sapere». «Vuoi sapere che cosa, Rosa?» rispose la signora Steerforth. «Te ne prego, Rosa, non essere così misteriosa». «Misteriosa!» esclamò. «Veramente? Mi giudichi misteriosa?» «Non ti supplico continuamente», disse la signora Steerforth, «di parlar chiaramente nella tua maniera naturale?» «Oh, allora non è questa la mia maniera naturale!» ella soggiunse. «Ora tu devi avere pazienza, perché non domando che per imparare. Noi non ci conosciamo mai bene». «È diventata una seconda natura», disse la signora Steerforth senza il minimo segno di rimbrotto. «Ma ricordo, e anche tu lo devi ricordare, credo, che i tuoi modi erano diversi e non così circospetti e più fiduciosi». «Certo hai ragione», ella rispose, «e così si seguono le cattive abitudini, veramente». «Meno circospetti e più fiduciosi. Chissà perché mi son cambiata. Veramente è strano. Debbo cercare d'essere come una volta». «E spero che vorrai», disse la signora Steerforth con un sorriso. «Oh, veramente cercherò, vedrai», ella rispose. «Apprenderò la chiarezza da... Aspetta, da Giacomo. Tu non puoi apprendere la chiarezza, Rosa, disse la signora Steerforth subito, perché vi era sempre qualche effetto di sarcasmo in ciò che diceva Rosa Dartle, benché parlasse, come aveva fatto questa volta, nella più spontanea maniera del mondo. Ha una scuola migliore. Di questo son certa. Ella rispose con il solito fervore. Se son certa di qualche cosa, sai, è proprio di questo. Mi parve che la signora Steerforth fosse pentita d'essersi sentita un po' punta, perché subito disse con tono dolce: «Bene, Rosa, non ci dici ancora che cosa vuoi sapere?» «Che cosa voglio sapere?» Ella rispose con freddezza irritante. «Oh, soltanto questo. Se le persone che si rassomigliano nella loro costituzione morale...» «È questa la frase?» «È una frase come un'altra», disse Steerforth. «Grazie. Se le persone che si rassomigliano nella loro costituzione morale siano in maggior pericolo, supponendo che un grave conflitto scoppi fra loro, di separarsi irosamente e violentemente che non altre persone senza questa rassomiglianza». «Io direi di sì», disse Steerforth. «Diresti di sì», essa rispose. «Poveretta me, nell'ipotesi allora, si può fare anche una ipotesi improbabile per dare un esempio, che tu e tua madre aveste un grave litigio?» «Mia cara Rosa», interruppe la signora Steerforth mettendosi cordialmente a ridere, «fammi il piacere di pensare a un altro esempio. Grazie a Dio, Giacomo e io conosciamo benissimo i nostri doveri reciproci». «Oh», disse la signorina Dartle scotendo pensosa il capo, «certamente. Questo lo impedirebbe?» «Certo, lo impedirebbe. Esattamente. Ora son contenta d'essere stata così sciocca da portare un esempio simile, perché è bene sapere che i vostri doveri reciproci ve lo impedirebbero». Non debbo omettere un'altra piccola circostanza che si riferisce alla signorina Dartle, perché ebbi ragione di ricordarla dopo, quando mi fu palese tutto il passato irreparabile. Durante tutto quel giorno, ma specialmente da quel momento, Steerforth s'adoprò con la sua massima abilità e pur con la massima disinvoltura d'esser gradevole e gradito compagno di quella creatura singolare. E non mi sorprese affatto che gli ci riuscisse, che ella lottasse contro l'affascinante influenza dell'arte deliziosa di lui, deliziosa natura, credevo allora, neppure mi sorprese, perché sapevo che a volte ella era piena di prevenzioni e ostinata. Vidi i lineamenti e le maniere di lei gradatamente cambiarsi, la vidi che lo contemplava con crescente ammirazione, la vidi sforzarsi, sempre più debolmente ma sempre con un certo sdegno, come turbata dalla propria debolezza, di resistere al fascino che egli esercitava su di lei, e finalmente la vidi rammorbidire l'aguzzo sguardo, addolcire il sorriso, e il timore che avevo avuto di lei in tutta la giornata si dileguò, e ci sedemmo innanzi al fuoco a parlare e ridere tutti insieme, con l'abbandono d'ogni riserva, come tanti bambini. Non so se fosse perché eravamo rimasti seduti tanto tempo, o perché Steerforth avesse in animo di non perdere il vantaggio guadagnato, ma non rimanemmo nella sala da pranzo più di 5 minuti dopo di lei. «Ella sta suonando l'arpa», disse Steerforth piano, avvicinandosi alla porta del salotto, «e nessuno, tranne mia madre, l'ha sentita suonare da più di 3 anni». Lo disse con un curioso sorriso, che scomparve subito, ed entrammo nel salotto, dove Rosa era sola. «Non t'alzare», disse Steerforth, ma ella era già in piedi. «Mia cara Rosa, non t'alzare! Sii buona una volta e cantaci una canzone irlandese». «Che ti importa d'una canzone irlandese?» ella rispose. «Molto», disse Steerforth, «molto più che non credi. C'è qui anche Margherita, a cui piace infinitamente la musica. Cantaci una canzone irlandese, Rosa. Io me ne starò qui seduto ad ascoltarti come una volta». Egli non toccò né lei né la sedia dalla quale ella s'era levata, ma si sedette accanto all'arpa. Rosa rimase per qualche istante in piedi, in singolare maniera, facendo l'atto di suonare lo strumento ma senza suonarlo. Finalmente si sedette e trasse a sé l'arpa improvvisamente, e si mise a suonare e a cantare. Non so se fosse la maniera di suonare o la voce che desse a quella canzone un tono soprannaturale, non mai più udito o immaginato. V'era qualcosa di terribile nella sua realtà. Era come se non fosse mai stata scritta o messa in musica, ma zampillasse da un fervore spirituale, che pur trovava un'imperfetta espressione nei suoni bassi della voce e si rannicchiava nell'ombra quando tutto era silenzio. Io ero muto quando ella si appoggiò di nuovo accanto all'arpa facendo ancor con la destra l'atto di sonarla, senza toccar le corde. Dopo un minuto ero stato tratto dalla mia fantasticheria da questo. Steerforth s'era levato, le s'era avvicinato mettendole il braccio allegramente intorno alla vita e le aveva detto: «Su, Rosa, per l'avvenire noi ci vorremo sempre molto bene». Ed ella lo aveva percosso, lo aveva allontanato con uno spintone ed era uscita dalla stanza con la furia d'un gatto selvatico. «Che ha fatto, Rosa?» disse la signora Steerforth entrando. «Per un po' è stata un angelo, mamma», rispose Steerforth, «e poi, per compensarsene, è diventata l'estremo opposto. Tu dovevi badare a non irritarla, Giacomo. Il suo carattere si è inasprito, ricorda, e non si deve stuzzicare». Rosa non apparve più, e non fu fatta altra menzione di lei se non quando andai a dare la buonasera a Steerforth nella sua stanza. Allora egli si mise a ridere parlando di lei, chiedendomi se avessi visto mai un simile piccolo documento di incomprensibilità. Espressi tutta la meraviglia di cui ero capace e chiesi se egli indovinasse la ragione che aveva potuto irritarla tanto così all'improvviso. «E chi lo sa?» disse Steerforth. «Tutto ciò che vorrai o niente. Ti dissi già che la porta tutto, compresa se stessa, alla mola e la fila. È come un rasoio e occorre gran precauzione nel maneggiarla. È sempre pericolosa. Buonasera». «Buonasera», dissi. «Mio caro Steerforth, io me ne andrò prima che tu ti svegli domani. Buonasera». Egli non era disposto a lasciarmi andare e stava, tenendomi a distanza, con una mano su ciascuna delle mie spalle, come aveva fatto in casa mia. «Margheritina», disse con un sorriso, «benché questo non sia il nome datoti dal tuo padrino e dalla tua madrina, mi piace molto chiamarti così e io vorrei che tu potessi darlo a me». «Ma se voglio, posso», risposi. «Margheritina, se qualche cosa dovesse separarci, non pensare molto male di me, amico mio. Su, facciamo questo patto. Pensa a me con indulgenza, se le circostanze dovessero mai separarci». «Che cosa dici, Steerforth, di pensare con indulgenza e di pensare molto male? Il mio affetto per te è sempre lo stesso, immutabile». Mi sentivo così compunto d'avergli mai fatto torto, anche con un pensiero non formulato, che la confessione fu sul punto di varcarmi le labbra. Ma se non fosse stato per la riluttanza che avevo di tradire la confidenza d'Agnese, ma se non fosse stato per non saper come dirla senza tradirla, la confessione le avrebbe varcate prima che gli dicesse: «Dio ti benedica, Margheritina, e buonasera». Nel dubbio che mi teneva, la confessione non le varcò, e ci stringemmo la mano e ci separammo. Ero in piedi con l'alba incerta, e vestitomi senza far rumore m'affacciai nella sua stanza. Egli dormiva profondamente, coricato tranquillamente con la testa sul braccio, come l'avevo spesso veduto dormire a Salem House. Arrivò poi il tempo, e presto, che mi domandai perché nulla turbasse il suo riposo in quel momento. Ma dormiva, mi piace ancora di rappresentarmelo così, come l'avevo spesso visto dormire a Salem House. E così, in quell'ora di silenzio, lo lasciai. «Per non toccar mai più, Steerforth, che Dio ti perdoni, quella tua mano allora insensibile, con sentimento di affetto e d'amicizia. Oh no, no, mai più».